È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. E comportarti da perché mi manca la grammatica e la sintassi. Hey!
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Watussi. Facciamo studiare i Watussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Tutti in classe, eccoci qua anche stasera 21 gennaio 2025. Ecco la professoressa Lara Pipitone. Avete sentito? Buonasera, serio, educato.
Siamo 6 giorni dal 27 gennaio.
Certo, quindi siamo in
stare pacati.
Esatto, stiamo pacando, non so se riuscirò a stare pacato, ma comunque ci proviamo. Lara Pipitone ai microfoni in Radio Popolare, in redazione, anzi alla regia, l'immenso, incommensurabile, infinito. Cioè lui c'è da sempre, c'è da 50 anni, c'è da è la memoria in persona, Filippo Parati alla regia, eccolo qua. È un po' malato stasera.
Tanto non deve parlare.
No, non deve parlare, almeno qualche volta se parla, insomma, siamo anche contenti, però insomma. In redazione come sempre, stasera dovrebbe parlare, stasera non so se riusciamo a farlo parlare prima o poi, lo zio Daniele, il nostro consulente esterno, interno, è la redazione, la grande.
Il consulente ombra,
esatto, c'è sempre l'ombra, no, da qualche parte, insomma, ecco.
E lì osserva, e guarda, lì, commenta, ma basta.
Commenta, fa gli applausi, fa di solito il segno del taglio quando
esatto.
Diamo lunghi.
Fa le facce.
No? Fa le facce, esatto. Un giorno vi facciamo la foto e ve la mettiamo in Facebook, così capite chi è lo zio Daniele, ok? E vi prometto che vi porto ancora il filosofo da Taranto settimana prossima. Che arriva dalla Grecia, ora è ad Atene, Sparta, sta facendo Corinto.
In Grecia da un bel po'.
Sì, perché l'hanno chiamato una conferenza. No, meglio che lasci perdere, non è la serata, esatto, non è la serata. Sono usciti dei simboli strani qui in redazione. Comunque stasera siamo seri perché mancano appunto pochi giorni alla giornata della memoria. Dovevamo scegliere se fare una puntata appunto dedicata alla giornata della memoria martedì prossimo o questa settimana. Abbiamo scelto di farla questa settimana proprio per dare anche una mano magari agli insegnanti che sono in ascolto, perché vi consiglieremo qualche libro, vi faremo sentire qualche genitore, esatto, perché sarebbe bello che ne parlassero anche i genitori, no? Ai figli, non solo i maestri, i professori, i dirigenti, mi auguro, delle scuole, perché prima in redazione se ne parlava e si diceva chi è nato nel 1957 come lo zio Daniele, per anni non ha sentito parlare della giornata della memoria, di Auschwitz, di Birkenau.
Non sono stati abituati,
ma dobbiamo arrivare agli anni, dicevamo 90, prima, gli anni 90 allora, più o meno.
Dicevamo forse di Schindler's List del 94.
Esatto, diceva.
Non ci ricordiamo la senatrice Segre quando ha iniziato a girare le scuole,
esatto.
Ma non fine anni 80, non vorrei
può dire essere, ma lo chiederemo dopo, perché avremo, ve lo annunciamo, delle ospiti eccezionali che ringrazio fin da ora della loro presenza in diretta telefonica, Andra e Tatiana Bucci, che io considero delle care amiche, delle care persone, amiche di tutti noi, perché hanno veramente non solo dato la vita per, essendo state entrambe a 4-5 anni portate prima nella risiera di San Sabba e poi nel campo di sterminio di Auschwitz, ma hanno dato la vita anche dopo, hanno dato la vita perché ancora oggi alla loro età continuano a testimoniare.
E loro sono sopravvissute perché sono state scambiate per gemelle, vero?
Esatto, per gemelle.
Messe nel...
Mentre il cugino Sergio, ahimè, lo ricordano sempre loro, che era stato portato esattamente, anche lui catturato quel 28 marzo del 44 alla sera insieme alla nonna e alla mamma.
Che è sopravvissuta.
Tatiana, esatto, la mamma è sopravvissuta.
Il padre invece era...
Il padre no, era via, era in Africa, era in Sudafrica, esatto. La nonna invece finì direttamente nei forni, il cugino Sergio pure, perché lo avvertirono di... Il giorno dopo sarebbe andato qualcuno nella baracca a dire se volevano vedere la mamma dovevano fare un passo in avanti, avrebbero dovuto non farlo e lui non ha resistito e purtroppo è finito nelle mani di Mengele. Ma mi piace iniziare questa puntata con una frase di Primo Levi: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Credo che sia significativo questo, perché noi abbiamo bisogno veramente di conoscere. La libertà ci rende, la conoscenza ci rende liberi.
Di conoscere e di fare memoria.
Di conoscere e di fare
memoria di quello che è stato la Shoah, ovviamente memoria tutti i giorni.
Sì.
Ma anche per far sì che poi il 27 gennaio non sia quella giornata in cui si deve ricordare.
Assolutamente.
No? Per cui abituare i ragazzi a utilizzare la memoria, a riconoscerla.
Deve essere un esercizio
quotidiano.
È giusto e corretto che si celebri la giornata della memoria per ricordare non solo i 6 milioni di ebrei, ma per ricordare anche i Rom che sono stati sterminati nei campi di sterminio, per ricordare i disabili, i malati di mente, gli oppositori politici. Quindi è corretto che ci sia la giornata della memoria, ma la giornata della memoria, come ci insegnano le sorelle Bucci ma anche Liliana Segre e tanti altri, non è solo il 27 di gennaio. E noi ci chiediamo anche, lo chiediamo a voi radioascoltatori, che tipo di memoria si fa nella scuola, che cosa si insegna, che didattica della memoria si fa.
Allora io dico una cosa io. Io ho fatto un po' di corsi di formazione, alcuni utili, altri inutili, però credo, ho imparato tanti anni fa, che sia importante trattare una memoria anche individuale, cioè nominare anche le persone.
Certo,
no?
Certo, le storie.
Le storie. Per esempio le pietre d'inciampo.
Chiaro.
Sono importanti perché, come dire, qualcosa di concreto con dei nomi rappresentati, e anche per i ragazzi è, come dire, più facile, no?
Certo.
Provare a fare memoria. Secondo me è uno strumento molto interessante, sia quello sia rileggere delle poesie, delle storie, le lettere.
Sì, sì, io mi chiedo solo, e lo chiedo ai nostri radioascoltatori, se... vengono coinvolti anche i vostri bambini. Secondo me è giusto coinvolgere anche i bambini. Fin dai primi anni, nei modi giusti. C'è chi invece dice che non vanno coinvolti. Io mi ricordo addirittura all'inizio che Liliana Segre, che ha iniziato, mi suggerisce qua il consulente, lo zio Daniele, che ha iniziato negli anni 90, Liliana Segre, la redazione si è verificato negli anni 90. E è giusto raccontare che i bambini? E poi, che cosa portare in classe? E soprattutto dobbiamo anche ragionare, insomma, su anche chi ignora. Secondo i risultati di una indagine fatta da studenti.it, nel 2022 su 36.000 ragazzi il 13% ignora il giorno della memoria e il 4% ritiene che sia esagerato parlarne ogni anno.
Ma ignora il 13%
non sa che esiste il giorno della memoria.
Ma dai
ragazzi e ragazze millennials, no, generazione Z, quindi ecco, siamo tra con la generazione Z tra il 1997 e il 2012.
Che secondo me il punto è anche che alle superiori si fermano, cioè io no, non lo so, mi dovrebbe chiedere anche a Filippo.
Ma io credo che non lo so se si fermano alle superiori, credo che ci sia un problema che appunto si tratti in maniera troppo superficiale,
sì,
cioè c'è ancora qualcuno che scambia il giorno della memoria per studiamo solo Anna Frank.
Certo, oppure per ricordiamo Auschwitz punto,
esatto,
come gli danno delle date, delle informazioni.
Beh, ho trovato addirittura un testo della scuola primaria dove scambiava Auschwitz per un campo di concentramento. E ho delle colleghe che non sanno la differenza tra il campo di concentramento e il campo di sterminio.
Certo.
Pare banale, ma non è così. Ne parleremo dopo con Marcello Pezzetti, grande storico, il più grande storico che abbiamo in Italia riguardo la memoria della Shoah.
E ci sono tanti modi per far memoria con i bambini. Dico uno, un po' di libri o di albi illustrati che sono una meraviglia. Uno ha sentito la Quel giorno. Edizioni di un inglese Michael Rosen e la grafica di Benjamin Philip. Comunque, Quel giorno, una storia vera di coraggio nei giorni dell'Olocausto.
Segnatevi questi libri, stasera ve ne suggeriremo alcuni e noi intanto vi facciamo ascoltare un brano che tutti voi sicuramente avete in mente, prima leggendovi due righe da un altro libro, proprio La stella di Andrea Tati, di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro De Agostini, che vi suggeriamo. Testimoniare la deportazione e la Shoah, raccontare quello che ricordiamo e confrontarci con i giovani per rispondere alle loro domande, piano piano sono diventati per noi, dicono Andrea Tati, un impegno fondamentale. Nei cuori e nelle menti dei più giovani risiede ogni speranza che quel che è stato non si ripeta. Fascismo e nazismo probabilmente non si ripresenteranno mai più, come sono stati alla metà del Novecento, ma possono tornare in altre forme e dobbiamo essere vigili.
Son morto con altri 100, son morto, ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento.
tutti in classe. Eccoci qua. E con noi, e per noi davvero di Radio Popolare è un grande onore, e vogliamo veramente ringraziarla, abbiamo Andra Bucci. Ciao Andra.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao, salutiamo anche Tati che sappiamo essere lì anche con te. Quindi...
siamo vicine.
Siete vicine, vi abbiamo tutti e due, allora vi ringraziamo davvero di cuore perché credo che la vostra testimonianza sia preziosa, soprattutto per il fatto che siete disponibili anche a parlare, ad esserci in tutti i modi possibili davvero. Andra, sì, sì. Tu arrivi dagli Stati Uniti e Tatiana da Bruxelles, ma siete in Italia in questi giorni, giusto?
Sì, sì, siamo a Milano.
E che farete in questi giorni? Partiamo da qui, perché mi piace raccontare quello che fate ancora, eccezionale.
Allora, ieri abbiamo fatto una testimonianza in un teatro dove c'erano studenti delle scuole medie e superiori. Oggi è giorno di riposo e domani abbiamo un altro incontro presso una scuola privata qui di Milano, dove ci saranno studenti di questa scuola.
Delle superiori? Sono grandi?
Dorotea, mi sembra.
Sentite, ma come li trovate questi giovani distratti, attenti, sensibili? Vi fanno domande che hanno un senso, che sono significative?
I ragazzi, i giovani in generale sono molto vicini a noi,
molto attenti.
Molto attenti. I professori alla fine delle nostre, come dire,
testimonianze
si meravigliano che non c'è stato un rumore, un qualcosa, cioè i ragazzi sono attentissimi.
Silenzio.
E ieri le domande non finivano più, e sempre domande anche molto giuste.
Ma
riflette, sì, no, bravissimi, bravissimi.
Ma è vero, i ragazzi,
da quando testimoniamo non abbiamo, oramai sono tanti anni, dal 2004,
21.
Testimonianze, non abbiamo mai avuto nessun problema con i ragazzi.
Senti, ma che tipo di domande?
Questo ci fa un piacere immenso.
Scusa, che
anche per uno dei motivi perché continuiamo a testimoniare.
Che tipo di domande vi fanno soprattutto i ragazzi?
Ma fanno domande comunque che vogliono magari ampliare la storia nostra, perché magari noi raccontiamo la nostra storia e poi loro ci chiedono ulteriori informazioni. Sì, può andare dal sentimento di oggi, quello che abbiamo provato. Molte volte questo anche per persone adulte non riescono a capire che noi in quel momento eravamo bambine, 4 e 6 anni, e che adesso abbiamo una certa età, ma ci fanno domande di cose a cui noi non possiamo rispondere, perché non eravamo in grado di capire o di renderci conto di niente quando eravamo lì, e loro fanno questo tipo di domande, ecco, sentimento che avevamo lì, se capivamo, ma sono molto molto attenti sempre.
Andra, mi ha sempre impressionato, e vorrei che tornaste su questo passaggio quando abbiamo parlato, ma sempre impressionato come avete raccontato, come raccontate quel 28 marzo e soprattutto quella sera in cui siete state catturate. Perché mi ha sempre impressionato l'attenzione al dettaglio di quel cappotto
di pelle.
Esatto. Che ricordo avete ancora di quel cappotto di pelle? Che cosa ha significato?
Non lo so, io ricordo questa persona, forse era molto alto perché io ero molto, molto piccola, io lo ricordo alto e magro e con questo cappotto, con la cintura, piuttosto lungo il cappotto, non al ginocchio ma al polpaccio, quindi come erano vestiti all'epoca, cioè come erano i nazi, quindi non...
Certo.
Proprio me lo ricordo, non certo il volto, però la sua figura sì.
Infatti mi ha sempre impressionato. Esatto, dite, dite.
Ci sono certe cose che ti rimangono impresse, no? Cioè, anche perché probabilmente non avevo mai visto una cosa del genere.
Certo, certo. Io sono stato con voi ad Auschwitz insieme a Marcello Pezzetti e mi ricordo che quando sono stato con voi con i famosi viaggi della memoria al ministero, col ministero, c'era la neve. È diverso raccontare il campo di sterminio di Auschwitz con la neve e invece con in primavera?
Beh, per noi Auschwitz è il gran freddo. Io non mi ricordo di aver avuto caldo ad Auschwitz, io mi ricordo di aver avuto solo freddo e la neve, perché in fondo siamo state all'estate, alla fine di marzo, siamo arrivate a Birkenau che era il 4 aprile del 44, quindi in piena primavera, però Andra era andata a vedere su internet e in quell'anno era il 44, in aprile in Polonia faceva un freddo boia,
certo.
e poi anche d'estate avrà fatto caldo, però non ce lo ricordiamo il caldo, ci ricordiamo la neve e il freddo.
La neve e il freddo.
È quello che ci ha colpito di più probabilmente.
Questa è una cosa che a me ha colpito molto, avevo letto una vostra intervista in cui raccontavate questa cosa di due volte diverse andate ad Auschwitz, una in primavera e una in inverno, mi aveva colpito molto, come dire, poi che la neve aveva in qualche modo fatto riaffiorare dei ricordi che in primavera, o dei ricordi forse no, però insomma delle sensazioni che in primavera non avevate avuto.
Eh sì.
Sentite.
È la prima volta che siamo tornati, sì? Ad Auschwitz con Marcello, poi era per testimonianza quando lui, c'era anche Marcello e Ruggero Gabai che filmava, eccetera, era fine maggio, inizio giugno, qualcosa del genere. Siamo arrivati ad Auschwitz, che l'erba era alta, c'erano i fiori, c'erano le farfalle, e per fortuna che era così, perché l'impatto non è stato troppo doloroso.
Certo. Non è stato vero.
Se invece ci fossimo tornati con la neve, sarebbe stato molto più difficile affrontarla.
Chiaro, chiaro, chiaro. Sentite, il tema della memoria, sappiamo che qualcuno tra i sopravvissuti è un po' pessimista, dice un giorno diventerà solo una riga del libro di storia. So che invece voi siete ottimiste, siete convinte che i figli dei figli dei figli continueranno a parlare della Shoah, dell'Olocausto e di quanto vi è successo. Sono anch'io convinto di questo.
Ma certamente. Io sono dell'idea che certo non se ne parlerà come oggi magari, ma se ne parlerà, ma se ne parla ancora, cioè, mi ha suggerito tanti, ma l'ho detto anche l'altro giorno, si studia ancora la storia dei romani,
certo,
a scuola. Voi che non studino o che non se ne parli della seconda guerra, parleranno della prima guerra, ma parleranno anche della seconda.
No, questo sicuramente.
Io sono certa che ne parleranno, ripeto, non parleranno forse come oggi, perché non ci saranno più, logicamente, non ci saranno più testimoni e i figli diretti, cioè, la seconda generazione non ci sarà forse più. Ci sarà la terza, la quarta.
Certo.
Io ho tanti, a due nipoti, scusa, non tre, ne ha tre di nipoti, io ne ho uno, ma tutti e tre, tutti e quattro insieme sanno la nostra storia e ne parlano e chiedono, certo, informazioni e vogliono saperne di più e di più e di più.
E poi danno speranza agli occhi dei ragazzi attenti, come avete detto voi, i ragazzi, anche secondo me ce la faranno.
No, ma poi io sono convinto che anche i docenti, certo, che vengono formati anche dalle vostre testimonianze, anche dal lavoro che ha fatto Marcello, dal lavoro che fanno l'Associazione Figli della Shoah, che fanno in tanti, insomma, anche i docenti si faranno testimoni di questa vicenda che non può assolutamente finire impolverata. Ecco, utilizzo questo termine, non può finire impolverata.
Certo.
È una storia che non può assolutamente, diversa da tutte le altre, differente da tutte le altre. E abbiamo il dovere, ciascuno di noi, di farci un po'... non potremo mai essere Andrea e Tati, ma di farci un po' Andrea, di farci un po' Tati, di farci un po' Liliana, di farci un po' ciascuno di voi, per riuscire veramente in ogni classe, fin da quando sono bambini, a parlare nel modo giusto e corretto di quello che è stata la Shoah.
E riportare le vostre parole, perché ci sono e quelle rimarranno.
Ma poi la tecnologia moderna
aiuterà
perché ci saranno le nostre testimonianze, potranno certo. darle adesso, insomma, possono cliccare sorelle Bucci e trovano di
vero,
tutto e di tutto.
Vero, 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 questa è una bella sottolineatura, questa è una bella sottolineatura. Sì, sì, è verissimo, è verissimo. Vi chiediamo un'ultima cosa, che significato ha per voi la giornata della memoria, il 27 gennaio? Che sensazioni, avete quel giorno? È un giorno che vi dà, che vi fa venire che vi fa caponare la pelle? È un giorno che vi riporta ad Auschwitz?
Non più delle altre volte, quando abbiamo l'occasione di fare il viaggio ad andare ad Auschwitz, a Birkenau.
Non è per noi il 27 che mi fa accapponare la pelle o mi fa tornare indietro, è il parlare che mi fa tornare indietro, non il numero del giorno.
Il ricordare,
o se vedo magari al limite qualche documento documentario, ma non lo guardo,
certo.
perché mi posso, spengo la televisione, cambio canale, non è il 27.
Certo. La giornata della memoria.
Per gli altri è il 27.
Chiaro, chiaro. La giornata della memoria per voi tutti i giorni, insomma.
Certo.
E beh, dovrebbe essere anche per gli altri.
Certo. Vero, Tati? Sì, certo, certo. Per noi, quando testimoniamo...
È un 27.
È sempre il 27, certo.
Con la mente siamo lì e rivediamo... quello che riviviamo, quello che abbiamo vissuto, pensiamo ai nostri familiari che non sono tornati, soprattutto ai nostri cugini, in particolare Sergio, perché è morto in un modo, con altri 19 bambini, in un modo veramente più crudele, non poteva essere. E l'altro cuginetto, purtroppo spesso ce lo dimentichiamo nelle nostre testimonianze e ho i rimorsi, ma purtroppo è mancato anche lui, ma quello che è successo per lui, che perlomeno lui è morto tra le braccia della sua mamma. Ecco, e questa è una consolazione. Sergio purtroppo è morto impiccato a un chiodo di macellaio.
Fate bene a ricordarci sempre a tutti noi anche Sergio, perché veramente non voi lo fate sempre. Veramente
siamo state le prime a farlo.
Sempre,
esatto.
Sempre.
Perché anche prima di andare ad Amburgo, e quando c'è stato, ha telefonato subito per dire che era stravolto da quello che aveva visto. Perché finché non l'aveva visto neanche, anche Marcello, non è che lo prendeva sotto gamba, ecco,
certo.
Lo sento veramente in questo modo.
Ecco, il rischio...
abbiamo tanta stima di lui.
Devo dire che comunque tutti gli storici, anche gli storici, hanno preso sotto gamba la memoria dei bambini, vero?
La nostra in particolare,
vero?
È vero, verissimo, perché ne abbiamo... si narra di questa questione, insomma, che la vostra testimonianza ha in qualche modo rotto il ghiaccio rispetto alla testimonianza dei bambini, alla memoria dei bambini. Si sottovalutava il fatto che i bambini potessero ricordare, e invece
come?
Certo. E finalmente Ruggero Gabbai ha fatto quel bel film.
Chiaro.
documentario, non era un film, era un documentario,
sì,
ma
sì.
L'ha fatto un altro, tra il docufilm, che è, un fi- è terribile da vedere, difatti non è adatto ai,
certo,
ai bambini, troppo giovani, i bambini,
fatto dallo Spiegel,
dallo Spiegel, quindi la rivista tedesca,
sì,
è stato... Cioè, hanno avuto il coraggio veramente in quel docufilm di dire quello che è stato il nazismo e quello che è successo a quei 20 bambini.
Hai detto bene, il coraggio. Grazie, grazie Andra, grazie Tati, noi vi abbracciamo, certo
grazie
che
davvero.
Il nostro abbraccio vi arrivi forte e vi dia veramente anche l'energia per continuare ad andare nelle scuole a testimoniare e a essere veramente delle portatrici di scosse di memoria proprio. Grazie davvero.
Okay. Grazie.
Ciao, 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 ciao,
ciao. Ciao, ciao. Un abbraccio.
Un abbraccio. Ecco, avete sentito Andra e Tatiana Bucci, le abbiamo dato anche parecchio spazio proprio perché io non riesco a fermarmi
di fronte
a queste due sorelle che a 4 e 5 anni sono state catturate, prima portate alla risiera di San Sabba. Vi invitiamo ad andare tra l'altro alla risiera di San Sabba perché in Italia si può comunque conoscere la storia
dei campi di concentramento,
andando a Fossoli, andando alla risiera di San Sabba, e loro sono state portate proprio i primi giorni prima di andare ad Auschwitz alla risiera di San Sabba.
E fa la differenza, sai, anche per i ragazzi, ho visto, sapere, conoscere, sapere il nome di qualcuno che è stato lì, nel momento in cui vai a visitarlo.
Assolutamente.
È chiaro che, come dire,
fate meno gite, qui esce il Cornazzoli provocatore, meno gite alle fattorie didattiche e che ne so sul lago di Garda, a me
più
viene
gite alla risiera.
Ecco, e più viaggi di istruzione che abbiano un senso, per esempio andate a Trieste, andate anche nelle Osmizze di Trieste a bere qualcosa, andate a vedere Trieste, però andate così alla risiera di San Sabba. È un tema questo che mi piace buttare lì,
no,
perché veramente...
Io li ho portati spesso i miei nonni.
Appunto, i viaggi di istruzione al lago di Garda mi fanno un po' arrabbiare, ecco, quando invece un maestro, una scuola dovrebbe scegliere anche di andare obbligatoriamente, per esempio se uno vive in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia, andare al binario 21 o a Fossoli o alla risiera di San Sabba, altrimenti veramente giochiamo a briscola a scuola. Chiamateci 0233 001 001 se ci volete dire il vostro parere. So che arrivavano le chiamate ma non le abbiamo prese, scusate,
per non interrompere,
stavamo ascoltando in maniera sacra insomma le sorelle Bucci. 0233 001 001, vi prendiamo subito dopo questa canzone che vi facciamo ascoltare, oppure i vostri sms al 331 6214013, oppure se volete scriverci diretta @popolarenetwork.it.
Yeah.
classe, eccoci qua, dopo aver ascoltato Andra e Tatiana Bucci in religioso silenzio, stasera una puntata dove il silenzio è protagonista, noi vi vogliamo far ascoltare uno, per me, Wikipedia dice uno storico italiano, uno dei massimi studiosi italiani della Shoah, io dico il massimo studioso italiano, ma forse anche europeo della Shoah, Marcello Pezzetti, eccolo qua con noi. Marcello, buonasera, ciao.
Buonasera.
Buonasera a voi.
Io sono emozionata, infatti.
Sì, Marcello, Marcello è davvero un pezzo di storia ed è riuscito a fare la storia, ma lo è lui un pezzo di storia. Marcello, se non ci fossi tu non sapremmo un sacco di cose di quello che è accaduto. Sei stato veramente... ma basta citare, al di là del lavoro che hai fatto come direttore della Fondazione Museo della Shoah, basta citare il tuo lavoro per il film documentario che citavano prima, le sorelle Bucci Memoria, basta citare la Vita è Bella, ma poi la fondazione del CED, che è il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Ma a me piace citare che tu hai accompagnato ad Auschwitz
le sorelle
Bucci, ma non solo, sei la persona che ha accompagnato i papi, sei la persona che ha accompagnato i presidenti della Repubblica. Che impressione ti ha fatto, Marcello, essere così un po' la chiave, insomma, che ha aperto le porte a queste persone?
Ma guarda, l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra. Per me è fondamentale il lavoro che si fa con le scuole. Il lavoro, devo dire, il lavoro che si è fatto per tanti anni anche col Ministero dell'Istruzione e che adesso, devo dire, purtroppo un po' fermo.
E a proposito di questo, quest'anno mi chiedevo proprio se si era fatto quest'anno il viaggio della memoria, Marcello, che era solito, fino all'epoca della Azzolina si è fatto, no? Forse anche col Ministro Bianchi.
No, si è continuato a fare... si è fatto anche l'anno scorso, quest'anno non lo so, perché poi quest'anno è l'ottantennale, per cui tutto i fari sono puntati sul 27. Devo dire che anche queste celebrazioni secondo me sono molto retoriche, la gente non le segue, soprattutto i giovani non sono molto distanti da questo, e se i giovani sono distanti dobbiamo chiederci perché e dobbiamo cercare di cambiare qualcosa, ecco.
A me trovo disgustoso che quest'anno non sia stato fatto il viaggio della memoria da parte del ministero, lo dico con molta, insomma, perché davvero anch'io me lo chiedevo, adesso tu me lo confermi, non ci siamo parlati io e te prima, ma insomma lo trovo disgustoso, anzi nei prossimi giorni prometto che da giornalista del Fatto Quotidiano vedrò di sentire il ministero sul perché non è stato fatto il viaggio della memoria e scriverci un pezzo.
Però è interessante quello che ha detto, che tutte queste, come dire, situazioni istituzionali sono molto lontane dai giovani. Giusto? Ho capito bene?
Sì, sono lontane, cioè bisogna portare i giovani. Secondo me, siccome i difetti stanno sempre nel manico, come si diceva una volta, io farei i viaggi di istruzione e di aggiornamento per gli insegnanti.
Certo. Sì,
e
sì,
poi
sì,
gli insegnanti li faranno con i loro studenti, e anche questo è fondamentale, cioè un insegnante deve rimanere un punto di riferimento per i suoi studenti anche durante questi viaggi, quindi si deve preparare prima. A questo punto noi possiamo aiutarli a prepararsi, certo. E quindi invece di portare i ragazzi, che oltretutto sono troppi, è difficile, è un lavoro molto molto quasi impossibile, io lavorerei sugli insegnanti, l'ho fatto qualche volta,
sì.
E devo dire per esempio che, non lo so, gente come Zingaretti ha investito in qualche progetto di questo, certo, tipo. Oggi non investe più nessuno.
È tremendo questo che ci dici, è veramente tremendo sentire.
Però lo sappiamo.
Ci porta un po' all'esaurimento della memoria questo, cioè al rischio che la memoria esaurisca, insomma, Marcello. C'è questo rischio?
No.
Il rischio c'è perché non è solo della memoria, è l'esaurimento della conoscenza della storia, perché la memoria è memoria di qualcosa, certo, non è memoria di nulla. E il problema è che se noi non conosciamo quel qualcosa, certo, non possiamo averne memoria.
Certo. Senti, scrive Matteo Corradini in Noi siamo memoria, un libro che è uscito in questi giorni per la Erickson, didattica della memoria, percorsi su ebraismo e Shoah, la scuola secondaria, che secondo un'indagine fatta in Germania, che tu conosci molto bene, abitandoci,
ci vivo.
Ci vivi appunto, il 59% degli intervistati della generazione Z non sa che furono assassinati 6 milioni di ebrei e il 22% ritiene accettabile che un individuo sostenga le opinioni neonaziste e il 13% non ne è sicuro. È davvero così? Hai questa percezione vivendo in Germania, Marcello?
Assolutamente no.
Ah,
ma assolutamente no. Oltretutto ho anche un figlio che è piccolo studente, perché nonostante la mia veneranda età ho un bambino di 9 anni e quindi so che cosa fanno a scuola e i musei che vedono, i musei di storia in tutte le città. Assolutamente no, anzi quasi c'è un pericolo, non dico opposto, ma quasi, cioè i giovani tedeschi, sicuramente quelli di qualche, non lo so, i ventenni, trentenni, poi vedremo i prossimi, le prossime generazioni, ma si sentono colpevoli di quello che è avvenuto e non dovrebbero essere sentiti colpevoli, perché colpevoli saranno i loro nonni, ma non loro.
Certo.
Ma tutti sanno, cioè, noi non diciamo niente in casa per adesso, mio figlio Samuel sa perfettamente di Hitler, dei campi, così via, in modo molto, come dire, molto infantile, quel che volete, però
chiaro,
tutti lo sanno. Tutti, i turchi, i musulmani che sono nel sistema scolastico, tutti quanti.
Quindi c'è un lavoro.
È in Italia che non si sa.
E appunto c'è un lavoro maggiore in Germania che in Italia su questo tema.
Assolutamente sì.
Sai che io faccio fatica, scusami, io faccio veramente, ci credo ovviamente a questi dati, però faccio veramente fatica a capire come mai in Italia si è messi così, cosa significa che diventa una responsabilità individuale del docente?
In Italia è un po' così,
cioè,
tutto è affidato alla buona volontà del docente, ma lo sa bene il nostro Corti, come lo chiamo io, che è docente,
certo,
e sa perfettamente cosa può fare, cosa non può fare, e che in genere la didattica vera è affidata alla buona volontà.
Purtroppo sì. In questi giorni io ho iniziato, cioè lo faccio durante tutto l'anno, ma ho iniziato oggi e sembravo un folle che aveva iniziato oggi a parlare, no? Perché in genere si fa solo il 27, due cosine, no? Cioè, ma Marcello, tra l'altro io rimango stupito addirittura che ci siano insegnanti che non sono mai stati, che ne so, alla Risiera di San Sabba, al Binario 21, a Fossoli. Cioè, per me pare assurdo che uno possa fare l'insegnante senza essere mai stato in questi luoghi.
Ma gli insegnanti
penso che il primo percorso. Il primo percorso di uno studente italiano sia nella presa di coscienza di quello che è avvenuto in Italia e nella presa di coscienza dei luoghi anche,
certo,
della storia italiana. Quindi Fossoli, Risiera,
ma anche nelle città ci sono 1000 luoghi, a Milano ce ne sono tanti,
anche, certo,
no? In giro, certo, dei luoghi della
Milano,
memoria.
Roma,
Ma sì, ma poi per esempio penso anche al valore dei musei, per esempio il museo di Ferrara, per esempio, no? Il museo Fossoli, appunto, anzi a Carpi, giusto? Ma anche al lavoro che fai tu spesso con le mostre. In questi giorni c'hai una mostra, no? In corso, Marcello?
Sì, il giovedì inauguro una grossa, ma veramente grossa mostra sull'ottantennale della liberazione di tutti i campi.
Ma dove?
A Roma.
A Roma, alla Casina dei Vallati, cioè il centro, il ghetto proprio.
Sì.
E devo dire che le mostre che si fanno lì sono super visitate. Da un lato dalle scolaresche italiane, ma dall'altro anche da moltissimi turisti stranieri.
Senti, vorrei farti commentare, prima di chiudere, un dato ancora dell'Ipsos del 2023, che dice che la maggioranza degli italiani è a conoscenza del significato della ricorrenza del 27 gennaio, e tuttavia a ignorare i fatti restano circa il 10% degli italiani. E sulla veridicità dei fatti storici, il 75% degli italiani, la Shoah è una realtà incontrovertibile, mentre c'è un certo scetticismo da parte di un italiano su 10. Addirittura il 7% dice che il negazionismo ha un qualche fondamento. Ti ritrovi in questi dati sull'Italia dell'Ipsos?
Mi sembrano un pochino esagerati, è altissima la percentuale di quelli che hanno, come dire, che sanno, magari sanno anche, non lo so cosa sanno.
Cosa sanno, esatto.
Esatto.
Non lo so che cosa sanno e come lo sanno.
Ah, ti sembra
anche
alta la percentuale di quelli che sanno?
Certo.
Cioè, 75%
sì,
ti sembra troppo
sì,
alto.
Sì, sì,
sì. Sono d'accordo con Marcello.
Sì, a me sembra veramente troppo alto.
Io sono troppo ottimista.
Anche perché quando faccio il corso di aggiornamento insegnanti mi rendo conto che non è proprio così. Sono gli stessi insegnanti che lo dicono, la realtà nei loro istituti e così via. Insomma, ancora è una specie di macchia di leopardo la conoscenza su questo.
E beh, questo è grave.
Infatti bisognerebbe incrementare, ma non ci sono più corsi di aggiornamento nazionali fatti dal ministero.
No, non ci sono.
Non ci sono più.
Esatto.
Bisogna formarsi nelle proprie ore.
Ti ringraziamo sì. Marcello, di mettere un faro stasera a Radio Popolare su questa cosa, anzi davvero.
Tanto andiamo tutti a vedere la mostra.
Andiamo tutti a vedere la mostra che Marcello ha inaugurato, è veramente è importante questo fatto. Marcello, ma anche sul 7% del negazionismo, c'è ancora...
Il negazionismo, guarda, si combatte in un modo solo, con le loro armi. Cioè, bisogna usare materiale nazista. Cioè, i nazisti hanno lasciato tante di quella documentazione, proprio, e basta solo utilizzarla. Bisogna conoscerla e utilizzarla. Devo dire che anche qui la non conoscenza del tedesco è determinante in questo, in Italia e non solo in Italia. Quindi bisognerebbe tradurre ancora di più, come dire, la documentazione tedesca, che è chiarissima sulla realtà della Shoah. E non solo della Shoah, della persecuzione in genere.
Della persecuzione in genere, certo, perché la cosa assurda, Marcello, a proposito di insegnanti, e lo dico senza problemi, anzi se i nostri radioascoltatori vogliono intervenire 0233-001-001, magari proprio per smentirci se vogliono, oppure 331-62-14013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, è che qualcuno ricorda solo lo sterminio degli ebrei, cioè c'è gente che non cita nemmeno il fatto che sono stati uccisi anche i rom, i disabili, gli oppositori politici,
questo
i malati di mente.
Questo è scritto in qualsiasi manuale, però.
Sì, ma non basta il manuale.
Ovvio, però intendo dire che almeno...
Non so, Marcello, tu sei d'accordo su questa cosa? A me pare che ci sia molta ignoranza a partire da questo.
Sono assolutamente d'accordo. Cioè, sono assolutamente d'accordo. Vabbè,
io sono un...
Cioè, il genocidio ebraico va inserito in una, come dire, in un sistema persecutorio che è complesso e che va spiegato, perché così si comprende anche il nazismo e si comprende anche, come dire, i pericoli dei sistemi dittatoriali in genere. Ma è chiaro che bisogna fare degli sforzi e non lasciare tutto in mano solo alla buona volontà. Il fatto che ci siano molti insegnanti che fanno questo e che lavorano è già un miracolo per me. Gli insegnanti sono, come dire, hanno già un atteggiamento, non dico eroico, ma sicuramente un atteggiamento fantastico nel fare questo tipo di lavoro.
E ci sono.
Bisogna aiutarli e bisogna estendere questa cosa un po' a tutti.
Senti Marcello, abbiamo un radioascoltatore, stai anche con noi che prendiamo il radioascoltatore, che magari ha proprio una domanda su queste tematiche qua, poi mi è arrivato un messaggio molto forte che ti voglio leggere. Prendiamo il nostro radioascoltatore intanto. Eccoci qua, tutti in classe, ciao. Hai una domanda, un'affermazione per Marcello Pezzetti?
No, scusa, è un po' con la lingua italiana, ci sto male.
Sì.
Volevo dare solo una... come si diciamo, entrare nella discussione, sarò breve. C'è canale tedesco che fa storia della Shoah e tutto, e do ragione che non si traduce, cioè i tedeschi almeno un po' qualcosa sulla rielaborazione di quello che è stato lo fanno, e tutti i giorni questi documenti che sono solo in tedesco o in inglese vengono trasmessi, quindi c'è molta meno ignoranza in Germania. Dopo del 27 io non me lo ricordavo più e non lo so di che cos'è questo 27, lo dico io e mi scuso, però so che mia nonna è stata perseguitata dai fascisti nazisti, quindi io ho in casa queste prove.
Grazie di questa tua testimonianza.
Grazie.
E tanti auguri per questa cosa bellissima che avete fatto questa sera.
Grazie davvero, ci tenevamo molto. Marcello, sentito da questo radioascoltatore che ti dà ragione sostanzialmente, poi dice non so cos'è il 27 gennaio, ma ci chiama probabilmente dall'estero, se ho ben capito.
Sì, perché non deve tutto ridurre al 27.
Ma certo qui, che no.
Qui c'è un'importanza del 27, ma come dire, è come l'educazione civica, deve essere qualcosa che si fa tutto l'anno,
certo.
Non c'è un giorno,
certo,
dell'educazione civica e non c'è un giorno dell'educazione alla persecuzione nazista.
Certo. Dunque, io che sono ottimista dico che esistono degli insegnanti più di due o tre che lavorano in questo
modo.
Sì,
non più di due o tre. Davide ci scrive, Marcello, io ritengo, spero che Davide, non lo so, a me pare un'affermazione un po' ignorante quella di Davide, lo dico io che mi preassumo le responsabilità. Ma scusate, il corso di aggiornamento per cosa? Per fatti accaduti ormai 80 anni fa? Cosa c'è da aggiornarsi? C'è da mantenere un livello di decenza.
Beh,
ma come lo commenti, no, Marcello, questa cosa? C'è da aggiornarsi, c'è da un aggiornamento continuo.
Beh, io credo che questo signore non abbia molta, non apprezzi molto il ruolo dell'educazione in genere. Perché allora questo vale per tutto quello che si insegna.
Certo. E comunque, voglio dire, ci sono fior fior di libri e formatore sulla didattica della Shoah. Poi un docente può scegliere, no, se lavorare in quel modo, ma secondo me è giusto anche...
Io ho un'idea un po' particolare sulla didattica della Shoah. Io credo che la didattica della Shoah, come la didattica in genere, sia qualche cosa che vada lasciata in mano agli insegnanti.
Certo.
Cioè, un insegnante sa che cos'è la didattica, conosce il modo di insegnare. Noi dobbiamo aiutarli nel dare loro degli strumenti.
No, ma questo intendo, quello che si chiama didattica, che non è effettivamente
certo.
Molto felice. Però è chiaro che, come dire, è anche un modo per fare questi, chiamiamoli corsi, per rintracciare delle fonti, no? Degli strumenti che magari...
A me, scusate, perché questo signore Davide a me fa venire i brividi, perché di Davide così ce ne sono tanti, perché ci scrive ancora, dice, questo signore, cioè lui stesso, apprezza il ruolo dell'educazione e l'aggiornamento, ma pensa che vada fatto sulle cose nuove. E questo signore ha avuto parenti in campi di concentramento, ma ancora di più se ha avuto parenti nei campi di concentramento, Davide, ma cosa mi viene a dire sulle cose nuove? È un obbrobrio questo questo che stai affermando, lo dico io, è un obbrobrio.
Non c'è un'alternativa.
Avere persone che la pensano così, dico, è veramente una bestemmia alla storia, prima di tutto.
Non arrabbiarti.
E Alex è così.
Io credo che, io spero che il nuovo non sia una forma non troppo distante dal vecchio.
Sì, davvero, non si può parlare di nuovo e vecchio con una storia come
no,
quella.
I meccanismi sono sempre uguali, vanno individuati e come dire, e bisogna far sì che non si ripetano da un certo punto di vista, perché questo renderà porterà grandi sofferenze nella vita dei giovani.
Certo. Grazie Marcello, grazie davvero mille. di queste tue spunti. Grazie. Un abbraccio a Marcello, che è stato per me un maestro. Senza Marcello io non avrei conosciuto in questo modo la Shoah, veramente, lo dico veramente con tanta sincerità.
Per tanti lo è stato.
Grazie Marcello,
grazie.
Un abbraccio. Prendiamo
voi
un radioascoltatore che abbiamo qui negli ultimi minuti. Eccoci qua, ciao, sei tutti in classe. Vai veloce perché abbiamo 2 minuti e li vogliamo sfruttare per tutti.
Sono io, Giovanna.
Ciao Giovanna, ciao, vai.
Ok, ex insegnante, educazione artistica, arte immagine poi. Dunque, io che non c'entravo niente con la storia e la letteratura insegnata dalle mie colleghe, eppure ogni anno, e sono stata non fortunata, ma era giusto così, sia nell'ultima scuola dove ho lavorato, ma anche nella quella prima, facevamo cose stupende per il 27 di gennaio, con musica, con disegni, ma non i disegnini fatti certo, così per così, cioè poi io giravo per le classi spiegando, lo facevo io perché mio papà non è stato in un campo, non era ebreo eccetera, però erano contro il regime fascista. E quindi alcuni miei zii sono stati perseguitati, anzi uno zio addirittura è stato ucciso a bastonate.
Grazie davvero,
grazie,
abbiamo
Giovanna,
un'altra chiamata.
Ciao.
Grazie Giovanna, sei prezioso.
Nascosto.
Grazie davvero, prendiamo un'altra chiamata, tutti in classe, ciao.
Ce la facciamo,
vai
ciao,
veloce.
Sono Giovanna anch'io.
Giovanna anche tu, vai Giovanna, raccontaci.
No, io sono 81enne, dunque ho vissuto un pochino tanto questa storia del dopoguerra, eccetera. Però complimenti prima di tutto.
Grazie.
E i miei due figli, uno che adesso è 54, del 71, l'altro del 86, quello del 71 non sapeva, cioè sui testi non c'era assolutamente niente di tutto
quello che dicevamo prima, è vero, prima degli anni 80-90,
mentre l'altro, come dite voi, magari ha trovato degli insegnanti, almeno quando faceva le superiori, cui lui era entusiasta di questo lavoro sulla memoria,
certo,
che però, come dite voi, e vi ripeto, sarebbe un lavoro da fare tutti i giorni. Esempio, io volevo, adesso la mia età, vedevo qualcosa l'altro giorno, ma non mi sentirei più nell'andare a fare la visita ai campi, sono diventata molto sensibile a queste cose, ne soffro. E, però non c'è informazione.
Chiaro, lo dicevamo prima con Marcello e noi qui a Radio Popolare l'abbiamo fatta stasera, anche grazie a voi radioascoltatori. Grazie Giovanna.
Grazie Giovanna.
Vi salutiamo tutti,
ciao.
Ci scusiamo con chi non abbiamo preso le telefonate, ma abbiamo voluto dare spazio soprattutto
alle
alla
sorelle,
testimonianza delle
certo,
sorelle Bucci, e soprattutto a Marcello Pezzetti che ci ha illuminato su quella che è anche il, come potrei dire, così il fatto appunto che il nostro governo di destra forse si stia un po' scordando.
E siate tutti portatori di memoria.
Grazie, a martedì prossimo.
Ciao.